Iniziamo ora a parlare dei database. Questo è un concetto molto importante nel nostro corso e nell'informatica in genere, perché riguarda la possibilità di poter organizzare, gestire, manipolare, reperire, interrogare dati in maniera sofisticata e professionale. Vedremo ovviamente di andare un po' oltre quello che può essere il banale utilizzo di un programmino come Access, che forse utilizzate già o avete utilizzato per conto vostro. Speriamo anche di poter vedere qualche dettaglio sul linguaggio di gestione relazionale dei dati, l'SQL. Qualcuno di voi forse già conosce. Allora, innanzitutto cominciamo con la terminologia. Che cos'è un database? Database è base di dati in italiano, è una collezione di dati correlati, cioè che hanno legami logici fra di loro, con una serie di caratteristiche. Ovviamente un database rappresenta un qualche aspetto fenomenico della realtà che vogliamo rappresentare. I dati hanno un senso, perché li utilizziamo, li rappresentiamo, hanno dei legami logici fra di loro, come abbiamo detto, e ha tipicamente un database un obiettivo, uno scopo specifico. Per esempio il database della contabilità aziendale si capisce bene che cosa faccia, piuttosto che per la gestione del magazzino o altro. Sono normalmente finalizzati a aspetti gestionali di una realtà aziendale o comunque di una qualche organizzazione che si voglia gestire. Il software utilizzato per creare, gestire, manipolare database si chiama DBMS, cioè Database Management System. Questo software vi consente di definire, cioè creare la struttura di una base di dati e un'altra serie di informazioni che poi vedremo, metterci dentro i dati veri e propri e poi manipolarla sia dal punto di vista di inserire dati, modificare dati esistenti o cancellare dati esistenti, e sia dal punto di vista del reperimento, nel senso della interrogazione o query, come sapete si dice, di dati esistenti. In un database tipicamente si verificano alcune caratteristiche. Normalmente si gestisce un database quando si ha l'esigenza di gestire una grande quantità di dati, altrimenti è sufficiente un piccolo archivietto o un semplice foglio elettronico per conservare un po' di dati. Quindi da questo punto di vista il DBMS è utile quando si ha la necessità di gestire una grossa mole di dati, chiaramente su supporti permanenti, quando i dati coinvolgono l'utilizzo da parte di più utenti. Questo si chiama accesso concorrente, e ovviamente un gran numero di utenti richiede anche un adeguato sistema di elaborazione che possa supportare questo. Un'altra caratteristica importante che i database e il software di gestione dei database consente è il controllo della ridondanza, cioè della non ripetizione inutile di dati. Se un dato è già presente nel database, la struttura del database dovrebbe essere fatta in modo da non inserire due o più volte gli stessi dati. Questo si chiama ridondanza. Da un altro lato, la consistenza dei dati. I dati sono consistenti quando sono coerenti rispetto al loro significato e contenuto. È ovvio che, per esempio, se dei dati sono ridondanti, inseriamo più volte i dati anagrafici di uno studente nel database dell'università. A un certo punto lo studente, non so, cambia indirizzo, numero di telefono, da una parte lo aggiorniamo, da una parte no. È chiaro che ci sono delle inconsistenze nei dati, che chiaramente spesso derivano dalla ridondanza dei dati stessi. Quindi eliminare ridondanze di solito aiuta a rendere consistenti, cioè coerenti, i dati. Affidabilità. L'affidabilità di un database è la possibilità che il database sia tollerante a malfunzionamenti o guasti. Normalmente in sistemi non database, se c'è un guasto, banalmente va via la corrente mentre si stanno facendo degli aggiornamenti ai dati, si corre il rischio che quegli aggiornamenti siano solo parzialmente stati applicati. Immaginate una cosa drammatica in un database bancario, dove si sta facendo un'operazione di prelievo da un conto e di trasferimento fondi a un altro conto. Se la corrente va via nel bel mezzo, quindi i dati sono spariti, i soldi sono spariti dal conto A, ma non sono stati più accreditati al conto B, forse i titolari dei conti avranno qualcosa da ridire, specie quello del secondo, specie quello del primo, diciamo. Quindi i DBMS tipicamente sono affidabili perché, a parte consentire in automatico il backup dei dati, cioè la conservazione in caso di rotture serie e l'eventuale recovery, cioè il ripristino dei dati dalle ultime copie, ma la cosa più importante e più sottile in questa situazione che vi ho fatto cenno è la capacità transazionale nell'affidabilità. Cioè un DBMS rende affidabili i database sia perché normalmente le copie vengono eseguite regolarmente, quindi male che vada, se si distrugge il computer, cioè abbiamo le copie ieri, per esempio, no? Immaginate questo, ma anche e soprattutto la affidabilità è spinta talvolta al punto, quando il sistema è transazionale, da poter recuperare le operazioni senza lasciarle a metà, come vi ho fatto nell'esempio del prelievo da un conto e nell'accredito all'altro conto. Se per caso c'è un'interruzione per un guasto o malfunzionamento di qualunque natura, il sistema automaticamente ripristinerà la situazione quo ante, rimettendo le cose a posto, cioè i soldi non sono spariti da lì, vengono rimessi nel conto da dove erano stati prelevati. Quindi in generale un'alta affidabilità da parte dei sistemi di DBMS. Più professionali sono, più questa affidabilità è garantita. A livello di programmini come Access, diciamo, questo non è proprio garantito al 100%. Bisogna andare verso sistemi più professionali, come nel caso sempre di Microsoft, SQL Server, oppure nel caso di DBMS famosi, Oracle, Informix, Sybase. Oppure ci sono molti sistemi non a pagamento di gestione di base di dati, come MySQL, Postgres, che sono gratuiti ma sono perfettamente professionali come quegli altri che vi ho citato prima a pagamento. Riservatezza dei dati, accesso ai dati da parte di utenti autorizzati. Se io nel mio database aziendale, per esempio, immaginate per la gestione delle paghe e degli stipendi, consentissi a qualunque dipendente di andare a vedere qualunque stipendio, ci sarebbe qualche problema. Come ben sapete, esiste proprio una legge che determina che certe informazioni sono riservate, la famosa legge sulla privacy, la 196 del 2003. Questo si può realizzare in maniera molto tranquilla in un database attraverso la capacità che ha il DBMS di garantire la riservatezza dei dati, cioè la possibilità che solo gli utenti autorizzati accedano ai dati che possono vedere. Riservatezza. Efficienza. Un DBMS deve essere efficiente, nel senso che deve garantire dei tempi di risposta adeguati. Immaginate che alle casse di un supermercato si stiano passando i prodotti sullo scanner e fra la strisciata e il risultato del prezzo del prodotto, che viene letto da un database centrale del calcolatore del supermercato, passino un minuto. Cioè, la gente non può stare lì ad aspettare che ci metta un minuto a. Ovviamente ci possono essere altre situazioni dove un minuto come tempo di risposta potrebbe anche essere accettabile. Di solito i database garantiscono tempi di risposta adeguati, la loro efficienza è comunque misurabile sempre nell'ordine di frazioni o di un secondo, pochissimi secondi come tempi di risposta. Chiaramente questo dipende molto dalla potenza del calcolatore che ospita il database, ma anche spesso dall'efficienza intrinseca del software, che se è realizzato male può dare dei tempi di risposta eccessivi. Efficacia. L'efficacia rispetto all'efficienza è raggiungere l'obiettivo. L'efficacia è che faccia veramente quello per cui il DBMS serve e che dia le risposte che servono. L'efficienza è che le dia in un tempo adeguato. Quindi efficacia ed efficienza sono i due obiettivi fondamentali. Una caratteristica dei DBMS di nuova generazione rispetto ai vecchi modelli di database, come vedremo, è l'indipendenza tra i dati e i programmi. Cioè, sostanzialmente, se un utente accede ai dati, non deve sapere fisicamente questi dati dove stanno e come sono organizzati. Piuttosto, in un database di magazzino, io devo semplicemente sapere che esiste un archivio dei prodotti di magazzino, non che si chiami in un certo modo e sia un file memorizzato sul disco C in quella cartella. Non mi interessa. Quello che mi interessa è logicamente sapere che esistono dei dati denominati in un certo modo a cui io posso fare accesso. Quindi indipendenza nel senso dalla posizione e struttura fisica dei dati. Queste sono un po' le caratteristiche fondamentali che un database e il relativo software di gestione devono garantire e garantiscono. Come i dati si organizzano? I dati vengono tipicamente organizzati in modelli logici. Un modello dei dati è uno schema concettuale che viene usato per descrivere la struttura dei dati. Quelli che adesso esamineremo sono dei modelli storicamente adoperati in informatica per gestire i dati, ma alcuni dei quali sono stati da tempo ormai abbandonati. Il più antico, ma qui parliamo addirittura di primi anni 60, era il modello gerarchico basato su strutture ad albero. Questa struttura significa sostanzialmente che, per esempio, immaginando l'organizzazione di un database che gestisca un magazzino o più magazzini, io ho innanzitutto alla radice informativa il magazzino, poi sotto il magazzino ho, per esempio, immaginate i fornitori di quel magazzino, per ogni fornitore i prodotti che il fornitore fornisce, in una strutturazione gerarchica che normalmente corrisponde alla situazione reale. Però se invece l'interrogazione che si fa sui dati non corrisponde alla struttura, cioè finché io chiedessi quali sono i prodotti che fornisce un certo fornitore, la risposta sarebbe corrispondente al modello, perché il modello organizza già i dati mettendo in cima il fornitore e sotto il fornitore i prodotti che lui fornisce. Ma se invece io volessi sapere quali sono i fornitori che forniscono un determinato prodotto, siccome non c'è il prodotto sopra e i fornitori sotto, ma c'è il fornitore su e i prodotti sotto, per sapere questo io mi dovrei scorrere tutti i fornitori e per ogni fornitore verificare se fornisce quel prodotto, e questo ovviamente con dei tempi enormi. Poi queste limitazioni hanno fatto sì che il modello gerarchico nel tempo venisse superato dal modello reticolare prodotto dall'ente denominato Codasy. Il modello reticolare, basato su dei grafi magliati, cioè su un reticolo di dati comunque collegati, tentava di risolvere il limite precedente, perché in sostanza cosa faceva? Non solo, per esempio, legava il fornitore a tutti i prodotti che il fornitore forniva, ma anche ogni prodotto a tutti i fornitori che lo fornivano. Quindi a quel punto si poteva partire da qualunque situazione per arrivare a rispondere a tutte le domande. Qualunque oggetto informativo legato a qualunque altro oggetto avesse senso collegarlo. Questo, potreste dirmi, risponde a tutte le esigenze. Perché cambiare la situazione? Perché il modo in cui il modello reticolare era di fatto realizzato, implementato, obbligava a conoscere in anticipo i dettagli fisici dei dati, cioè non realizzava quell'indipendenza che invece oggi è fondamentale. Per esempio, se io dovevo collegare un fornitore ai suoi prodotti, dovevo sapere in anticipo quanti prodotti al massimo quel fornitore poteva fornire, e se ne arrivava uno in più mi fregavo, perché dovevo fare spazio o viceversa. Per cui questa conoscenza del dettaglio fisico di come gli oggetti erano fra di loro collegati, a parte per tutto un problema di puntatori fisici, ma qui entreremmo troppo nei meccanismi informatici tecnici, comunque ha fatto sì che nel tempo questo modello creasse molti problemi, e quindi è stato a sua volta abbandonato finalmente dal modello che a tutt'oggi è maggiormente in uso, il modello relazionale. Il modello relazionale, nato poi negli anni 70 ad opera di Ted Code, un ricercatore dell'IBM, che propose una struttura completamente nuova e diversa. Usare una rappresentazione simile a quella dei fogli elettronici, e cioè delle tabelle, delle strutture bidimensionali fatte di righe e colonne per rappresentare i dati. Sembrava, diciamo, lo era l'uovo di Colombo, perché i dati vengono organizzati in tabelle che però, attenzione, in matematica si chiamano relazioni, da cui il nome del modello relazionale. La struttura di una tabella è fatta di tante colonne che corrispondono ai campi dei dati, e tutti gli elementi che si ripetono in maniera identica formano le righe. Per esempio, nel caso di voler rappresentare un archivio dei prodotti di magazzino, le varie informazioni, come vedremo meglio, che noi decidiamo di rappresentare per un prodotto, quali potrebbero essere il codice del prodotto, la descrizione del prodotto, la quantità in giacenza, il prezzo di vendita, corrispondono alle colonne di questa ipotetica tabella. Sono gli insiemi che definiscono le informazioni. Ciascun prodotto di magazzino, che avrà sempre le stesse informazioni, e cioè ciascun prodotto avrà il codice, la descrizione, la giacenza e il prezzo, definisce invece una occorrenza, come si dice, o record o riga di questa tabella o relazione. In termini matematici, queste colonne sono gli insiemi che definiscono proprio la relazione. Le righe della tabella, in termini matematici di relazione, si chiamano anche n-duple, o per dirlo